Ascensione del Signore dell'anno C, dal Vangelo secondo Luca, capitolo 24, versetti dal 46 al 53. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Così sta scritto, il Cristo patirà. E risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Siamo giunti alla domenica dell'Ascensione, che è l'ultima domenica del tempo pasquale prima della Pentecoste, quando poi il tempo pasquale si conclude. E quindi è la penultima domenica di questo periodo dalla Pasqua alla Pentecoste. E in quest'anno C ci viene presentato il Vangelo di Luca. In questo Vangelo, e questo Vangelo che abbiamo letto è proprio sono proprio le ultime parole, le ultimissime parole del Vangelo appunto di Luca, che si conclude così: e stavano sempre nel Tempio, stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Ecco, all'ultimo versetto del Vangelo di Luca si fa riferimento al Tempio di Gerusalemme. Ma noi sappiamo che all'epoca in cui è stato redatto questo Vangelo, il Tempio di Gerusalemme era già stato distrutto da circa 10-15 anni. Allora la domanda che sorge è: ma di cosa si sta parlando? A che cosa si vuole riferire veramente l'Evangelista con questa frase? E per capire e per poter rispondere a questa domanda dobbiamo ritornare alla prima pagina dello stesso Vangelo di Luca, perché proprio nella prima pagina, anche nella prima pagina di questo Vangelo di Luca, si parla del Tempio, anzi si apre il Vangelo di Luca proprio nel Tempio di Gerusalemme, dove il sacerdote Zaccaria è entrato nel tempio, nel santo dei santi, nella parte più intima del tempio, dove è la presenza fisica di Dio, per offrire il sacrificio rituale prescritto dalla legge. E ad Zaccaria appare Dio stesso in forma di angelo, ma lui non crede alla promessa di avere un figlio. E nonostante che Dio poi rimanga comunque fedele alla sua promessa, Zaccaria, anziché ricevere la benedizione, come invece ricevono i discepoli qui, nell'ultima pagina del Vangelo, dice che Gesù, prima di salire, li benedice, e mentre li benedice sale verso il cielo. Ecco, all'inizio del Vangelo invece questa benedizione non arriva. Anche se appunto Dio rimane, rimane fedele alla promessa, ma Zaccaria rimarrà muto fino a che non si compie la promessa, cioè la nascita di Giovanni, che è quel profeta che annuncerà proprio il battesimo di Cristo. È Giovanni stesso che dice che Cristo battezzerà il popolo con lo Spirito Santo anziché solo con l'acqua come fa lui. Ecco, vediamo delle grandi differenze tra l'inizio del Vangelo e la fine. All'inizio vediamo che per entrare in relazione con Dio c'è bisogno del sacrificio rituale, della legge, del sacerdote, ma il risultato è che il sacerdote, nonostante che Dio si faccia vivo, si faccia vedere, si faccia presente, non crede, non riesce veramente a sentirlo, così presente nella sua vita. Ecco, mentre la modalità nuova che vediamo in queste ultime pagine, in questa ultima pagina del Vangelo di Luca, in queste ultime righe, è quella in cui non c'è più un tempio e c'è la benedizione senza bisogno appunto del tempio, del sacerdote, della legge. Ma per comprendere meglio, allora, perché Gesù, perché, scusate, perché Luca faccia riferimento al Tempio, dobbiamo leggere le prime pagine degli Atti degli Apostoli, che sono la prosecuzione del Vangelo scritto dallo stesso Luca. E nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli, dopo aver ricordato come questi discepoli abbiano visto Gesù salire al cielo, dice subito dopo, al capitolo 1, versetto 12, che i suoi discepoli ritornarono a Gerusalemme e, entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore dove erano soliti riunirsi. E tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Ecco, allora, i discepoli, di cui Luca dice che sono sempre, che passano tutto il tempo nel tempio, tutto il tempo nel tempio lodando Dio, negli Atti degli Apostoli scopriamo che questo tempio in realtà è una stanza abitata da una comunità di persone che credono. È questo passaggio che Luca ci vuol far fare. Il tempio non è più un luogo fisico, ma è un luogo costituito da persone in relazione. Persone in relazione tra di loro attraverso lo Spirito Santo e quindi in relazione con Dio. Non aveva detto Gesù ai suoi discepoli: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro? Ed ecco che allora, al posto del del tempio, Luca ci mostra una realtà nuova, la ecclesia, cioè la comunità. Appunto, una comunità di persone che si ritrovano riunite in un unico corpo, cioè diventano come un'entità unica, unificata dalla loro fede, dalla loro modalità di vivere, e quindi diventano per questo corpo stesso di Dio, luogo dove Dio abita. La comunità riunita nella preghiera, nell'ascolto della parola, nello spezzare il pane insieme, diventa manifestazione della presenza di Dio. È per questo che Gesù dice che nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Perché la comunità diventa l'espressione del perdono stesso di Cristo e della conversione che Gesù permette di fare, perché lui ci attira a sé. Ecco, allora la comunità diventa quel luogo dove è possibile vivere secondo la dinamica dell'amore, la dinamica che esiste tra il Padre, il Figlio, che è lo Spirito Santo, cioè l'amore stesso. E quindi ecco, questa comunità diventa il luogo dove si fa esperienza della presenza di Dio. E non c'è più bisogno appunto di quella struttura antica, di quel tempio, di quel sacerdote. Nella lettera agli ebrei, seconda lettura, leggiamo che c'è solo un sommo sacerdote che è Cristo stesso. Che ormai è nella casa di Dio, per cui non abbiamo bisogno di altri sacerdoti, di altri sacrifici, oltre a quello che ha fatto Gesù donando la sua vita. Ognuno di noi adesso ha un collegamento diretto con Dio senza bisogno appunto di un luogo specifico per incontrare Dio, perché Dio è in ciascuno di coloro che credono in Lui, accolgono il suo Spirito e condividono, diciamo, la dinamica dell'amore con la comunità, dentro la comunità. Allora, se noi impariamo a credere che noi siamo in Dio e che Dio è in noi e che è in ogni essere umano, allora non sacrificheremo più la nostra vita, la libertà, non sacrificheremo più la vita, la libertà e la coscienza di tanti uomini e donne in nome di una legge divina imposta da un sistema religioso basato sul tempio, sul sacrificio, sul dovere. Perché Gesù ci insegna attraverso lo Spirito un modo nuovo di stare insieme, un modo nuovo che non ha altra legge se non quella della libertà dell'amore, la legge dell'accoglienza, del perdono, che ci rende capaci di entrare nella stessa relazione che ha Cristo con il Padre, che è proprio lo Spirito Santo, e che grazie a questo Spirito che ci viene donato e rinnovato ogni giorno, anche noi diventiamo tempio della presenza di Dio, manifestazione della sua azione. Ecco, quindi l'ascensione, paradossalmente, non è una partenza di Dio dalla terra verso il cielo, ma è invece un congiungimento dell'uomo con Dio in se stesso, nella comunità qui ed ora. Ecco, l'ascensione non è Dio che parte verso l'alto e sparisce ai nostri occhi, ma è la possibilità definitiva per ogni essere umano di fare parte pienamente della presenza di Dio, di partecipare alla vita di Dio. Entrare nel cielo significa questo, significa annullare la distanza che c'è tra cielo e terra, tra umano e divino, perché ormai umano e divino non sono più separati. Gesù, vero uomo e vero Dio, ora è in Dio, così perché anche noi, qualsiasi essere vivente, possa essere pienamente in Dio, anche con il suo corpo, perché Dio viene proprio nel nostro corpo personale, ma in particolare nel nostro corpo quando siamo in relazione d'amore tra di noi, quando creiamo una comunità basata non sulla legge, non sul potere, ma sul dono, sulla libertà, sull'amore. Ecco, questo è quello che il Vangelo di oggi in qualche modo ci aiuta a comprendere. Non c'è più una porta chiusa, non c'è più una divisione tra umano e divino e non c'è più bisogno appunto di un sistema religioso per poter fare l'esperienza di Dio. Ma chiunque vive nell'amore, che è lo Spirito Santo, e quindi attraverso questo amore costituisce una comunità, allora rende vera e presente la presenza di Dio e fa fare esperienza anche agli altri di questa presenza. Allora noi che siamo questa chiesa, ecclesia, questa comunità, e siamo proprio quelli chiamati a vivere questo, ad accogliere questo, a diventare il tempio vivo della presenza qui e ora di Dio, per noi, per gli altri, per tutta l'umanità. Ecco, questo è un po', mi sembra di cogliere il centro di questa domenica dell'Assunzione. Siamo in Dio, così come Cristo è asceso in Dio, non c'è più distanza tra cielo e terra. E per tutti c'è la possibilità di fare l'esperienza della vita di Dio, del suo amore, attraverso l'amore degli uomini e delle donne che credono in Lui e che vivono del suo Spirito. Vieni, Santo Spirito, a rinnovare la mia vita per poter amare e servire i miei fratelli e le mie sorelle. Buona meditazione a tutte e a tutti e buona domenica. Ciao.